I turn on enough money to buy me a loaf of bread. Baby, time is so hard, I'm gonna call it tough. I said, baby, time is so hard.
Capitolo 33esimo. Cassie. Tom comprese presto che cosa doveva sperare o temere nel suo nuovo genere di vita. Abile operaio, faceva bene qualunque cosa intraprendesse ed era, per abitudine e per principi, ogni ora pronto e fedele. Mansueto per natura, sperava, con la sua instancabile diligenza, di evitare parte dei mali che lo minacciavano nella sua nuova condizione di vita. Le scene di miseria che aveva sott'occhio lo contristavano profondamente, ma egli aveva risoluto di soffrir tutto con religiosa pazienza, di fidar sempre in colui che giudica secondo giustizia, non senza speranze che presto o tardi gli si aprirebbe una via di scampo. Non sfuggivano alle Gray le qualità eccellenti di Tom, lo giudicava uno dei migliori lavoranti, e nondimeno Tom era per lui un oggetto di avversione, antipatia naturale dei malvagi verso i buoni. Egli vedeva bene che, come accadeva spesso, quando la sua brutalità e violenza infieriva sopra i deboli, Tom lo biasimava, poiché tanto sottile è l'atmosfera dell'opinione che essa può farsi sentire senza articolar parola. E anche quella d'uno schiavo riesce ingrata al suo padrone. Tom aveva manifestato in varie guise un sentimento d'affetto per i suoi compagni di dolore, strano e nuovo per essi, che non era sfuggito all'occhio geloso di Legree. Comprando Tom, costui aveva avuto intenzione di farne una specie di agente al quale potesse talvolta, nelle sue brevi assenze da casa, commettere la cura dei suoi affari. Ma per essere il supplente di Legree, tutte le condizioni necessarie si restringevano in una sola: la crudeltà. Legree, vedendo Tom tanto docile, sperava di avvezzarlo a modo suo, e trascorse poche settimane da che Tom si trovava colà, egli risolvette di mettersi all'opera. Una mattina, mentre tutti gli schiavi radunati si disponevano a partire per i campi, un viso nuovo eccitò l'attenzione di Tom. Era una donna di alta statura, di forme svelte, con mani delicate e vestita in modo assai decente. Al vederla pareva che non oltrepassasse i 35 o i 40 anni. La sua fisonomia era di quelle che non si possono dimenticare quando si son vedute una volta. Essa rivelava una storia dolorosa e romantica. Aveva la fronte ampia e le sopracciglia disegnate mirabilmente, il naso diritto, regolare, la leggiadra bocca e i graziosi contorni della testa e del collo mostravano che una volta essa era stata molto bella, ma il suo viso era solcato dal dolore e da ambasce fieramente sostenute. Essa aveva la carnagione gialliccia e malsana, le guance scarne, i lineamenti affilati e tutto il corpo macilento. Ma i suoi occhi erano di una forma squisita, grandi, neri, adombrati da lunghe sopracciglia di ugual nerezza e pieni di una tetra disperazione. Ciascuno dei suoi lineamenti, ciascuna curva del suo labbro, ciascun movimento del suo corpo esprimeva un'indomabile alterezza ed una sfida, mentre il profondo e disperato dolore che le si leggeva negli occhi contrastava singolarmente con l'orgoglio e l'arroganza che manifestavasi in tutto il suo portamento. Tom non poteva capire chi ella fosse. Ma la turba degli altri schiavi la conosceva, poiché molti si voltavano a guardarla, mormorando sommessamente fra loro con una gioia malcelata di vederla in mezzo ad essi, cenciosi e famelici.
«Finalmente c'è venuta anche lei!» esclamò uno. Fece un altro. «Proverete un bel gusto, buona signora!» «La vedremo al lavoro!»
«Bramerei sapere se alla sera avrà come noi la sua parte di frusta!»
«Sarò contento di vederla sotto la sferza!» disse un altro.
Tom si era messo a lavorare e di quando in quando dava alla sfuggita un'occhiata alla donna e al suo lavoro. Vide che essa aveva un'abilità naturale e perciò eseguiva più facilmente degli altri l'opera sua. Coglieva il cotone con prestezza e bel garbo, ma conservava quell'aria altera e sdegnosa che già dicemmo.
Tom, che era sempre vissuto fra persone colte e ben educate, si accorse subito dalla sua aria e dal suo incedere che ella apparteneva a quella classe,
ma non sapeva immaginarsi per quali circostanze fosse caduta in sì basso stato. Nel corso della giornata Tom si era trovato lavorando presso la mulatta già comprata nel suo stesso lotto Essa, come ben si vedeva, era in uno stato di gran patimento, e Tom la udiva spesso pregare, quando, esausta di forze e presa dal tremito, pareva lì lì per cadere a terra. Tom, avvicinatosi a lei senza far parola, le pose dentro il canestro manate di cotone che toglieva dal suo. «Oh, non lo fate!» disse la donna guardandolo con maraviglia. «Poi vi troverete scarso di lavoro!» Appunto allora Sambo era vicino. Pareva che un odio particolare lo muovesse contro quella donna e, scotendo la frusta, le disse con voce brutale: «Che tresca è questa, Lucy?» E diede un calcio alla donna col suo scarpone di pelle di vacca e una frustata sul viso a Tom. Questi si rimise al lavoro tacitamente, ma la donna, già sfinita di forze, cadde svenuta. «Ora la farò ben io tornare in sé!» esclamò l'aguzzino con un riso feroce. «Le applicherò qualche cosa meglio della canfora!» E, tolto dalla manica uno spillo, glielo conficcò nella carne. La donna cacciò un grido e si sollevò per metà. «Su, su, in piedi! Al lavoro, bestiaccia! O te ne farò vedere di più belle!» Per alcuni istanti parve che ella acquistasse una forza soprannaturale e lavorò con una alacrità disperata. «Continua a questo modo, veh? Altrimenti stasera ti augurerai di morire!»
«Oh, fosse ora!»
mormorò l'infelice, udita soltanto da Tom, e soggiunse:
«Oh, signore, fino a quando? Oh, signore, perché non mi assisti?»
A rischio di una punizione severa, Tom si fece innanzi di nuovo e pose nel canestro della donna tutto il cotone che aveva nel suo.
«Oh, no, ve ne prego, non sapete che cosa potrà derivarcene!» disse la donna.
«Ho maggior forza di voi per sopportarlo!» rispose egli,
ed era nuovamente al suo posto. Tutto ciò avvenne in meno di quanto si dice. Subito la straniera che abbiamo sopra descritta e che si trovava tanto vicina da udire le ultime parole di Tom sollevò i neri suoi occhi e li fissò per un breve istante su lui. Presa quindi una certa quantità di cotone dal proprio canestro, la gettò in quello di Tom.
«Voi non conoscete le usanze di questa piantagione», disse ella, «altrimenti non avreste fatto ciò. Fra un mese non aiuterete più gli altri e vi basterà di aver cura della vostra pelle».
«Me ne guardi Dio, signora», disse Tom, dando istintivamente a quella compagna di schiavitù il titolo di rispetto che già usava con le padrone di cui era stato al servizio.
«Iddio non visita mai queste parti»,
disse amaramente la donna mentre continuava il suo lavoro con mirabile agilità, ed uno sprezzante sorriso le piegò di nuovo il labbro. Ma l'atto di lei era stato veduto dall'aguzzino che stava in altra parte del campo, e gli accorre e, brandendo la frusta, le dice con aria di trionfo:
che trescate anche voi? Badate, ora siete sotto di me. Badate a voi, o vi farò ballare senza gusto».
Uno sguardo simile a un baleno rischiarò a un tratto i neri occhi della donna, che con le narici dilatate si rizzò di fronte a Sambo e lo guardò ardendo di rabbia e di disprezzo.
«Cane!» disse ella. «Toccami se ardisci. Io ho ancora bastante potere per farti sbranar vivo dai molossi, arder vivo o tagliare a fette. Non avrei che da dire una parola».
«Perché dunque siete qui?» osservò l'uomo, evidentemente intimidito e facendo uno o due passi indietro.
«Io non voglio farvi del male, Miss Cassie».
«Tienti allora in distanza», disse la donna, ed essa riprese lestamente il lavoro. Tom la guardava stupito, parendogli che la prestezza di lei avesse del magico. Prima della fine della giornata il canestro della donna era pieno stivato, benché ella avesse posto parecchie manate in quello di Tom. A notte inoltrata la comitiva stanca si avanzò col canestro in capo verso l'edificio dove il cotone era pesato e riposto in magazzino. Legree trovavasi colà, intento a discorrere coi due aguzzini.
«Quel Tom sarà cagione di guai», disse Sambo, «e gli ha posto gran cotone dentro il canestro di Lucy. Farà credere a tutti i negri, se il padrone non ci bada, che essi sono trattati malamente».
«Eh, certo, maledetto negro», disse Legree. «Bisogna addestrarlo, non è vero, figliuoli?»
A questa interrogazione i due negri risposero con un'orribile sghignazzata.
«Oh sì, il padrone non ha eguali per addestrare un negro. A questo gioco non lo vincerebbe neanche il diavolo», disse Kimbo.
«Ebbene, figliuoli, il mezzo più sicuro è di fargli frustare gli altri».
«Sarà difficile indurvelo».
«Converrà bene che vi si abitui», disse Legree masticando tabacco. «Menatelo qui».
«Quella Lucy poi è la più pigra della piantagione», riprese a dire Sambo.
«Bada, Sambo»,
Comincio a indovinare la cagione dell'odio che mostri per Lucy. Il padrone sa bene che la si è ribellata alla sua volontà, perché, nonostante i suoi comandi, non vuol saperne di me.
«Obbedirà sotto la frusta, non dubitare», disse Legree.
«Ma siccome il lavoro è urgente, non bisogna per ora renderla inabile al lavoro. Essa è delicata, e le ragazze di quella complessione si fanno ammazzare piuttosto che cedere. Ad ogni modo, Lucy è proprio un'infingarda. Non vuol far nulla, e Tom lavorava per lei».
«Sì, eh? Ebbene, Tom avrà il piacere di frustarla. Egli comincerà così la pratica del mestiere. Ma non saprà mai far le cose meglio di voi altri diavoli».
I due sciagurati proruppero in una risataccia veramente infernale, che pareva un'adeguata espressione del nome terribile che dava loro il padrone.
«Ma padrone, Tom e Miss Cassie le hanno riempito il canestro, in modo che vi sarà buon peso».
«Peserò io stesso»,
rispose Legree con accento significativo. I due custodi ricominciarono le loro diaboliche risa.
«Sicché dunque», riprese egli, «Miss Cassie ha fatto la sua giornata? Essa coglie il cotone più lesta del demonio e di tutti i suoi angeli neri insieme». «Credo davvero che essa li abbia in sé tutti quanti», soggiunse Legree,
e proferendo una bestemmia s'avviò alla sala della pesatura. Lentamente s'avanzarono quegli scoraggiati, affranti di stanchezza, e ciascuno presentava il suo canestro alla stadera, tremando. Legree notava il peso su di un'ardesia di contro ai nomi iscritti. Pesato ed approvato il suo canestro, Tom guardava ansiosamente per sapere la sorte della povera donna che gli aveva aiutata. Camminando a fatica, essa venne e presentò il suo canestro. V'era buon peso. Legree ben lo vide, ma esclamò con finta collera:
«Che mi porti, bestiaccia? Non vi è il peso! Ritirati da un lato, avrai quel che meriti e subito!»
La donna mandò un gemito di tetra disperazione e si assise sopra una panca. Colei che era chiamata Miss Cassie allora s'avvicinò e con aria altera e non curante consegnò il suo canestro. Legree le volse uno sguardo inquieto e scrutatore. Ella, figgendogli nel viso i neri suoi occhi, borbottò alcune parole in francese. Che cosa disse niuno lo sa, ma all'udirla il volto di Legree si atteggiò ad un'espressione che aveva dell'infernale. Egli alzò la destra come per batterla. Ella lo guardò fieramente e gli volse le spalle.
«Ora vieni qua, Tom», disse Legree. «Sai bene che io non ti ho comprato per porti ad un lavoro comune. Intendo promuoverti e far di te un ispettore. Sarà dunque meglio incominciar fin da stasera. Ecco, prendi un po' questa ragazza e dalle una buona dose di frustate. Ne hai veduto quanto basta e sai bene come si fa».
«Chiedo al padrone mille scuse», rispose Tom. «Spero che il padrone non mi metterà a far questo. Non ci sono avvezzo, non lo feci mai e non saprei farlo».
«E imparerai ben altre cose che non conosci», disse Legree,
e tolta da terra una ruvida scarpa fortemente ne colpì la guancia di Tom. Poi seguitò a scaricargli addosso una grandine di percosse.
«Ebbene», disse egli nel fermarsi per riprendere fiato, «dirai ancora che non puoi?»
«Sì, certo, padrone», rispose Tom asciugandosi con la mano il sangue che gli grondava dal viso. «Io sono contento di lavorare giorno e notte fino all'ultimo sospiro, ma non posso fare quello che non credo giusto. E perciò, padrone, io non lo farò mai. Mai».
Legree stette come sbalordito e confuso. Indi proruppe.
«Che, negro animalaccio, osi dirmi che non credi giusto quello che io ti comando? E si fa lecito alcun di voi, maledetto bestiame, di pensar quello che è giusto o no? Metterò io un termine a questo abuso. Che credete voi di essere? Pare che tu ti creda un gentleman, Messer Tom, per osar di dire al tuo padrone ciò che credi giusto o non giusto. Tu pretendi dunque che sia male frustar questa donna?»
«Così credo, padrone», disse Tom. «Quella povera donna è malata e debole, sarebbe una crudeltà. Ed io, che mai ne commisi, non voglio neanche cominciare. Se il padrone vuole uccidermi, lo faccia pure. Ma in quanto ad alzar la mano sopra alcuno qui, io non lo farò mai, e piuttosto morirò».
«Bravissimo! Ecco finalmente un cane devoto sceso dal cielo qui tra noi peccatori. Un santo, un ministro, né più né meno, che è venuto per convertirci. Che bontà, che virtù edificante! Ma tu, vile furfantaccio, che ti credi così pio e religioso, non hai sentito mai quel che dice la tua Bibbia? Servitori, obbedite ai vostri padroni?
Non sono il tuo padrone, io? Non ho io pagato $1,200 il tuo vecchio carname nero? Non sei mio, tutto mio, corpo e anima?» soggiunse egli dando un violento calcio a Tom. «Su via, rispondi!»
Benché in preda al più acuto dolore fisico e schiacciato da così brutale oppressione, Tom, all'udire quella domanda, sentì un raggio d'allegrezza e di trionfo brillar nell'anima sua e, sollevandosi d'improvviso e volgendo al cielo gli sguardi, mentre lacrime e sangue gli rigavano con misti le guance, esclamava:
«No, no, la mia anima non è vostra, padrone. Voi non l'avete comprata, voi non potete comprarla.
V'è bensì uno che l'ha comprata, che pagò per essa e che ha il potere di custodirla. Non importa, non importa. Voi non potete farmi alcun male.»
«Oh, io non posso!» disse Legre ghignando. «Ora vedremo. Olà, Kimbo, Sambo, date a questo cane un tal carpiccio che non possa riaversene per 6 mesi.»
I due negri giganteschi, che corsero con feroce esultanza a impadronirsi di Tom, rappresentavano veramente le potestà delle tenebre. La donna tremò di paura e tutti si allontanarono come di comune accordo, mentre i due manigoldi traevano via il povero Tom senza che egli opponesse resistenza.
My gather has made, and she earned the dollar a week.